Lunedì invece ci sarà lo studio e la preghiera alle ore 20, qui in Veritas, giusto? Giovedì non c'è lo studio. E oggi pomeriggio, dopo l'incontro, alle 17:15, per chi vorrà andare, c'è la visita a una nuova sala della Chiesa Punto Luce e il ritrovo sarà qui in Veritas, alle 17:15. L'ultimo annuncio, domenica 11 giugno ci sarà la riunione dei genitori degli adolescenti con i responsabili per gli adolescenti, subito dopo il culto, e mangerete una pizza insieme, poi parlerete di quello che dovrete parlare. Adesso lascio la parola al nostro fratello Giuseppe. Amen. Dio ti benedica.
Bene, il Signore sia lodato. Vorrei fare una preghiera prima di iniziare. Padre, ti ringrazio, Signore, perché ci hai dato la possibilità di essere qui, tutti quanti insieme. Ti ringrazio perché hai avuto misericordia di noi e ti prego di avere ancora misericordia di me in questo momento, perché sono la persona più indegna e più incapace, ma mi appello a te, Signore, affinché tu ci possa benedire, che tu ci possa donare qualcosa di nuovo, che tu possa arricchirci, Signore, come tu vuoi. Grazie, Padre, per la tua bontà, nel nome di Gesù. Amen. Sentivo un po' di eco, non so se... Bene, solo una breve introduzione al testo che stiamo per leggere. Io oggi vorrei leggere in Prima Tessalonicesi. Magari solo per curiosità, la prima lettera ai Tessalonicesi è il testo più antico che abbiamo, il testo più vecchio che è pervenuto a noi per quanto riguarda i libri del Nuovo Testamento. Anche se come lettera prevalentemente una lettera escatologica, cioè che parla degli argomenti che riguardano il ritorno del Signore, la parte che noi leggeremo invece tratta un altro aspetto anche molto interessante, ed è quello che vorrei condividere con voi, però ritengo che è necessario fare una breve introduzione, perché questa lettera è la conseguenza di qualcosa che è successo. I fatti relativi all'episodio che si svolge in Tessalonica li troviamo in Atti, al capitolo 17, e vi vorrei invitare a casa a leggerlo, perché è davvero interessante scoprire le dinamiche di ciò che è successo in questa chiesa. Paolo si trovava durante il suo secondo viaggio missionario a Tessalonica, giunge in questa città, e dopo essere giunto in questa città la prima cosa che lui faceva era, aveva un'abitudine, quella di cercare subito la sinagoga, e appena aveva trovato la sinagoga iniziava a frequentarla e proclamava l'Evangelo, proclamava la salvezza in Cristo Gesù e la attestava con le scritture, quindi dimostrava il Vangelo con le scritture, con ovviamente il Vecchio Testamento che era a loro disposizione in quel momento. Però a Tessalonica succede qualcosa di particolare. Allora Paolo predica in questa sinagoga, molti giudei si convertono, molti greci si convertono, alcune nobildonne si convertono, però alcuni giudei, mossi da invidia, crearono un subbuglio nella città e costrinsero Paolo, i personaggi coinvolti in questo caso sono Paolo, Sila e Timoteo, costrinsero questi tre fratelli a fuggire di notte e a scappare in un'altra città, e giunsero nella città di Berea. Dopo essere giunti nella città di Berea, evangelizzarono, poi andarono avanti e giunsero a Efeso, e da Efeso Paolo scrive questa lettera. Ora vi invito ad aprire le vostre Bibbie, in Prima Tessalonicesi, leggeremo dal versetto 17 del capitolo 2 fino al versetto 13 del capitolo 3. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona, ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto, perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza o la nostra gioia o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo tra di voi, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò, anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo a motivo della vostra fede. Pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede. Ora Dio stesso, nostro Padre e il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi, e quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio, nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i santi. Amen. Ora, permettetemi una piccola parentesi che estrapola un attimo dal testo che abbiamo letto, ma che si allaccia all'introduzione che ho fatto prima. Vi ho accennato che il motivo per cui alcuni giudei fecero fuggire Paolo e gli altri fu l'invidia. L'invidia, come altri aspetti che adesso andremo a leggere, l'invidia fa parte di quelli che sono chiamate le opere della carne. E vorrei leggerlo con voi, è un brano in Galati, dove parla delle opere della carne in contrapposizione ai frutti dello spirito. Lo vorrei considerare perché è molto importante che noi comprendiamo bene perché questo sentimento ha creato così tanto danno. In Galati 5 troviamo scritto dal versetto 19 fino al versetto 24: ora le opere della carne sono manifeste, e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. L'ho voluto leggere perché è molto importante che abbiamo una visione chiara delle cose alle quali ci dobbiamo tenere lontani. Non importa quello che il mondo fa e non importa se per il mondo alcune cose sono normali, noi sappiamo che se dovessimo trovarci in queste circostanze, come si sono trovati questi giudei, c'è una sola via, ravvediamoci. Se vediamo questo aspetto, uno di questi aspetti nella nostra vita, che riguardano le opere della carne, e prendiamo consapevolezza di questo, ravvediamoci davanti al Signore e andiamo ai Suoi piedi, il Signore ci perdona, allontaniamoci da queste cose, perché chi fa tali cose non erediterà il Regno dei Cieli. Ed assicuriamoci di rientrare nelle categorie dei frutti dello Spirito, queste devono essere manifeste in noi, affinché siano la dimostrazione che la nostra fede è una fede viva, una fede dove il Signore sta operando. Ho voluto aprire questa parentesi perché nella lettura del testo, di questo testo, di questa lettera di Paolo, ci sono stati tre aspetti che mi hanno colpito, tre punti che sono saltati fuori. Il primo punto che ho notato è che l'amore, la grazia di Dio, produce in noi credenti, in questo caso in Paolo nei confronti dei Tessalonicesi, un peso smisurato, produce un peso gli uni verso gli altri, tra di noi credenti. Questo lo possiamo notare nei primi versetti che abbiamo letto. Quanto a noi fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato con grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io, Paolo, venire da voi. Questo forte desiderio di sapere la condizione dei fratelli. Il primo motivo di preoccupazione di Paolo era la fede. Ora, stamattina qui fuori è successa una cosa che mi ha toccato e coinvolge Max e Giuseppe, perché eravamo fuori senza la chiave e si stava parlando, e così Max stava discutendo, stava testimoniando di ciò che era successo in Romania, e Giuseppe ha fatto una domanda che mi ha colpito, perché è la domanda clou, è la domanda che noi credenti dobbiamo fare. È la domanda per la quale ci dobbiamo realmente interessare. Gli ha chiesto, Max, come va la loro fede? Come stanno nella fede? La sua preoccupazione era quella di sapere nella fede. Non gli ha chiesto se hanno fame, anche se questo era uno dei problemi, non gli ha chiesto se hanno dormito nel fango o meno, anche se questo era un problema. Questa è una preoccupazione veramente molto importante, la condizione della fede. Ora, riguardo alla fede, è importante che noi abbiamo un'idea chiara di che cos'è la fede. E per far questo, per parlare con voi della fede, non ho voluto cercare nel dizionario d'italiano per vedere quale fosse il significato della fede, perché penso che qualsiasi significato un dizionario potesse dare riguardo a questa parola sarebbe stato il significato sbagliato. E ho pensato che solo la Bibbia ci poteva dare una illustrazione chiara di che cos'è realmente la fede. Ora, in Ebrei troviamo scritto che la fede è Gesù che crea la fede e la rende perfetta. E quindi la fede biblica, non la fede umana che si allaccia ad altre cose, la fede biblica è in tutto e per tutto un dono di Dio. In tutto e per tutto. Quindi è già in se stesso un motivo di lode. Poi però sempre in Ebrei troviamo il significato, la descrizione per eccellenza della fede. La fede in Ebrei è descritta così: or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Ora, per il mondo basta solo la prima parte del versetto, che dice: ora la fede è certezza di cose che si sperano, e in questo senso rimane quasi un concetto astratto, no? Nella realtà, però, noi credenti sappiamo che è dimostrazione di cose che non si vedono. Wow, dimostrazione. E come lo dimostriamo? La preoccupazione di Paolo era riguardo il fatto che era dovuto fuggire e non poter condividere e istruire i fratelli. E quindi questo, a causa di questo, la preoccupazione di Paolo era che non fossero in grado di poter dimostrare la realtà di cose che non si vedono attraverso le scritture, era quello che aveva fatto lui. E infatti, in Romani, sempre Paolo scrive, la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Questo è un passaggio molto importante. Io posso dire di avere fede in Gesù Cristo, ma rimarrebbe, come ha detto il nostro fratello Patrick domenica scorsa, solamente una questione di superstizione. È semplice dire che io credo, non è sufficiente. La mia fede deve essere fondata su qualcosa di veramente concreto. Io devo poter dimostrare la mia fede. Un altro motivo di preoccupazione di Paolo riguardo ai Tessalonicesi riguarda la loro serietà. Paolo non menziona mai la loro serietà, però abbiamo chiaro questo aspetto leggendo gli Atti, perché durante la lettura degli Atti traspare un aspetto. Paolo, dopo essere scappato da Tessalonica, giunge in una città che si chiama Berea. E a Berea succede esattamente la stessa cosa che è successa a Tessalonica. Paolo va in una sinagoga, predica l'Evangelo, alcuni giudei si convertono, alcuni greci si convertono, alcune donne si convertono, alcune nobildonne si convertono, però i bereiti hanno un atteggiamento diverso. Infatti in Atti c'è scritto proprio così, che i bereiti erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Wow, fratelli, andavano a controllare. E questo deve essere una cosa marcata anche nella nostra vita. Non, paradossalmente vi dovrei dire, non vi fidate di quello che sto dicendo, andate a controllare nelle scritture se quello che sto dicendo corrisponde alla realtà. E l'autore degli Atti degli Apostoli ci ha precisato questo aspetto, che i bereiti erano di sentimenti nobili, perché hanno fatto questo, i Tessalonicesi non l'hanno fatto, non sono andati a controllare nelle scritture, e questo era uno dei motivi di preoccupazione di Paolo. E l'altro aspetto che preoccupava Paolo era la sofferenza. Come infatti è successo, come Paolo aveva predetto, l'abbiamo notato nel testo che abbiamo letto, Paolo aveva avvisato i Tessalonicesi che la sofferenza sarebbe arrivata sia per loro, sia per i Tessalonicesi, per i fratelli di Tessalonica. La sofferenza è arrivata e questa era un'altra delle preoccupazioni, che a causa della sofferenza i fratelli si potessero sviare, che potessero essere sconfortati, che potessero essere in difficoltà di fronte a questa realtà che fa parte della vita del credente. Infatti troviamo scritto in Filippesi 1,29 proprio Paolo a dirlo: poiché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Paolo non omette di dire ai credenti che è un aspetto della vita dei credenti. E per quanti di voi hanno letto di recente il libro sulla storia e la vita di Goffredo Varaglia, una delle preoccupazioni di Giovanni Calvino e dei fratelli di Ginevra era proprio che molti fratelli si sviassero a motivo delle sofferenze e delle persecuzioni. E quindi questo ci deve spingere anche a pregare e sostenerli in tutte le maniere, però pregare per loro a motivo della sofferenza. Il secondo punto che vorrei considerare con voi è che ho notato ed è saltato fuori dal testo, è che l'amore e la grazia di Dio produce azione. Infatti Paolo Paolo, quando è lì, non resiste, sente che deve fare qualcosa, ha voglia, ha desiderio di fare qualcosa, infatti nei versetti 1 e 2 leggiamo: perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene. Non sappiamo il motivo per cui Paolo e Sila sono dovuti rimanere per forza ad Atene, ma mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. In questo testo troviamo per ben 5 volte la preoccupazione di Paolo riguardo alla fede. E vorrei dirvi che questa è una realtà presente anche in mezzo a noi. Io l'ho notata e mi ha colpito molto quando sono venuto in questa comunità. Mi ha colpito molto le riunioni che si facevano di chiesa, dove si individuavano le necessità. Come possiamo fare per quel fratello? Preghiamo per quell'altro, sta vivendo una situazione. Oppure lo stesso sostegno con la preghiera o in altri modi riguardo al desiderio dei fratelli Macchiaiolo che stanno lavorando in Romania, e noi abbiamo questo desiderio, e l'azione è un aspetto predominante. Non che noi, l'azione sono anche opere, noi non siamo salvati per le opere, però questo è l'onore che Dio ci ha concesso di partecipare alla sua opera, è l'onore. Nessuno di noi può proclamare la sua salvezza per opere, ma possiamo essere onorati quando il Signore ci permette di partecipare alla grande opera di Dio in mezzo alla terra, in mezzo alle diverse circostanze. E come il Signore ci apre gli occhi nelle diverse circostanze, ecco, possiamo ringraziare Dio perché ci onora di partecipare. E l'ultimo aspetto che vorrei condividere con voi, il terzo aspetto, è che l'amore e la grazia di Dio produce in noi consolazione. Questo è evidente nei versetti 12 e 13. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore, perdonatemi, ho sbagliato, versetti 7 e 8, scusate. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Wow, questa parola mi ha toccato, perché ho detto, ma quanto era preoccupato Paolo? Ci sentiamo rivivere, ma in che angoscia si trovava Paolo in questo momento? E questo è un aspetto che deve toccare anche noi, deve essere una conseguenza dell'opera di Cristo nella nostra vita. La consolazione attraverso le buone notizie, che in questo caso riguardavano la condizione spirituale dei fratelli di Tessalonica, nel caso di Paolo, cioè della loro fede, che a sua volta produce gratitudine, la consolazione produce gratitudine da parte nostra nei confronti del nostro Signore, che a sua volta produce lode, che non deve mancare nella nostra bocca. E la comunione si rafforza, la comunione del corpo di Cristo si rafforza e la gioia trova la sua più alta espressione. E come dice Paolo, ci sentiamo rivivere. Questo è straordinario, straordinario. Anche perché sono cose assolutamente non naturali per chi vive nell'ambito delle opere della carne, ma sono delle cose straordinarie per chi vive nell'ambito dei frutti dello Spirito. E quindi, ricapitolando, sono saltati fuori questi 3 punti che mi hanno veramente toccato, cioè che l'amore di Dio produce in noi un peso gli uni verso gli altri, l'amore e la grazia di Dio produce azione, e quindi vedete come ogni cosa va per glorificare Dio e non noi, perché è Dio che genera tutto questo, e l'amore e la grazia di Dio produce consolazione. E a causa di questo ringraziamo il Signore, prima di tutto per Gesù Cristo, che ha fatto tutto per noi ed è al centro di ogni cosa, e per ciò che fai per noi ogni giorno nella nostra vita. E tutto questo al fine di essere trovati pronti quando il Signore Gesù verrà. Vorrei concludere rileggendo gli ultimi due versetti del testo, il versetto 12 e il versetto 13. E quanto a voi, il Signore, prendiamolo per noi questo, prendiamolo per noi, veramente. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti. Non è un amore limitato a noi. Come anche noi abbondiamo verso di noi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Amen. Il Signore sia lodato. E vi ringrazio per essere venuti e sono sicuro che il Signore ci benedirà questa settimana e ci guiderà. Il Signore sia lodato.